Riprendiamo in questa lezione le riflessioni che avevamo iniziato a fare riguardo la politica socioassistenziale e analizziamo appunto come si è trasformata l'assistenza sociale in una società che a sua volta era in trasformazione. E dalla fine degli anni 70 alcune grandi trasformazioni sociali ed economiche hanno profondamente alterato la struttura di rischi e bisogni che avevano caratterizzato il secondo dopoguerra. Gli schemi tradizionali del welfare state di matrice assicurativa si sono tuttavia spesso dimostrati inadeguati per rispondere alle sfide poste dal nuovo contesto e dando in questo modo luogo ad alcune lacune che hanno accresciuto l'importanza funzionale delle politiche di assistenza sociale. Molti dei nuovi bisogni che caratterizzano l'attuale contesto socio-economico, come ad esempio la difficoltà di conciliazione tra lavoro e funzioni di cura, la non autosufficienza o l'insufficienza di reddito che deriva da lavori a bassa qualifica o da lavori flessibili, possono trovare risposta negli schemi di assistenza sociale nella forma sia di trasferimenti monetari sia di servizi sociali. Più nello specifico, sul lato della domanda, le dinamiche che hanno contribuito a rendere maggiormente salienti queste misure socioassistenziali hanno a che fare principalmente con le trasformazioni sociodemografiche e occupazionali, tra cui abbiamo più volte visto l'invecchiamento della popolazione e d'altro canto l'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro. E contemporaneamente abbiamo visto il passaggio da un'economia industriale ad un'economia post-industriale. Quindi, in generale, l'allungamento della speranza di vita e appunto l'invecchiamento della popolazione hanno comportato un aumento della domanda non solo di prestazioni sociosanitarie ma anche di servizi sociali di nuova generazione, come ad esempio i servizi domiciliari, i centri semiresidenziali e i centri di sollievo. In parallelo, la crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro ha influito sulla disponibilità di tempo delle famiglie da dedicare alle tradizionali attività di cura dei bambini, degli anziani e dei disabili. E in questo modo si è andata ad accrescere l'esigenza di servizi sociali territoriali. Quindi l'emergere di nuovi bisogni sociali è stato determinato anche dalla maggior fragilità delle unioni familiari che hanno, come dire, incrinato la possibilità di fare affidamento sulle reti parentali in caso di problemi economici ed esigenze di cura. La cresciuta instabilità dei legami e la riduzione del numero dei componenti riduce infatti la capacità protettiva della famiglia e di conseguenza ha un forte impatto sulla sua adeguatezza ed efficacia nel ruolo di ammortizzatore sociale. Questo risulta particolarmente grave in quei paesi come l'Italia in cui il sistema di protezione sociale presenta dei tratti familisti, ossia ha attribuito alle famiglie un ruolo di primaria agenzia di welfare. La crisi del settore industriale e l'aumento della popolazione attiva che hanno investito le economie occidentali hanno determinato anche una crescita strutturale dei tassi di disoccupazione. Quindi la stagnazione del settore industriale e la crescita relativa del terziario hanno dato luogo a importanti cambiamenti nelle caratteristiche dell'occupazione. E la maggior flessibilità del lavoro e la diffusione di forme di lavoro atipiche e meno garantite hanno messo in discussione la prospettiva del lavoro a tempo pieno per tutta la vita. E questo ha implicato una maggior diversificazione e maggior frammentazione delle esperienze occupazionali. E questo vale specialmente per i lavoratori meno qualificati, e quindi succede che essi sperimentino una maggiore probabilità che possa accadere che più volte nel corso della propria vita lavorativa vi siano periodi di disoccupazione anche di lungo periodo. Quindi ci troviamo di fronte a un nuovo contesto occupazionale nel quale diventano di particolare rilevanza le politiche a sostegno del reddito, quindi previdenziali e assistenziali, e le politiche attive del lavoro, che servono proprio a facilitare il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale dei beneficiari. A fronte quindi di questi cambiamenti, negli ultimi anni si è assistito a un aumento del rischio di esclusione sociale e a una sua trasformazione. Quindi la povertà economica ha, diciamo, cambiato fisionomia. Si è andata sempre più configurando non tanto come uno stato proprio di alcune categorie ben delineabili, come ad esempio i senza fissa dimora o gli anziani soli, ma piuttosto come un episodio che può avere una durata variabile e interessare un'ampia e differenziata platea di individui. Quindi il rischio di esclusione sociale tende oggi ad associarsi non solo a caratteristiche ascrittive, come ad esempio la famiglia di provenienza o il genere, ma anche ad altri fattori come l'area di residenza e le diverse fasi del ciclo di vita da cui emergono bisogni differenti. Quindi ad esempio la presenza di figli piccoli, la non autosufficienza e così via. Quindi si osserva una complessità delle diverse situazioni che richiede di conseguenza una molteplicità di strumenti di intervento di risposte differenziate. Pensiamo ad esempio alla diversità di esigenze di un lavoratore con contratti flessibili, di un disoccupato ultra cinquantenne o di lungo periodo, oppure di una madre sola con figli piccoli. Quindi nel nuovo scenario di rischi e di bisogni propri di un mercato del lavoro e di strutture sociali tipicamente post-industriali, il processo di ricalibratura dei sistemi di welfare nati oltre un secolo fa si è rivelato necessario, ma politicamente difficile. Il contesto attuale rende infatti molto difficile la politica di riforma del welfare. Le scelte politiche hanno sempre più spesso a che fare infatti con la ripartizione di risorse scarse fra differenti istanze, mentre la contrapposizione tra i diversi interessi in gioco genera dei consistenti blocchi al riformismo. Oltre all'opposizione alla riforma che viene esercitata dai sostenitori dello status quo distributivo, la risposta ai nuovi rischi e alla nuova struttura di bisogni è resa difficile anche dalla debolezza politica che caratterizza il fronte dei potenziali beneficiari delle nuove misure socioassistenziali. Questa debolezza deriva principalmente dal basso grado di mobilitazione politica dovuta da un lato alla frammentazione interna dell'insieme dei cosiddetti outsiders, per esempio tra questi le madri sole con i figli piccoli oppure i giovani in cerca di prima occupazione o i lavoratori non qualificati, quelli precari e gli irregolari, le famiglie povere e così via, che in qualche modo mina quindi la possibilità di costituire un fronte unitario che sia portatore di interessi condivisi e di istanze di riforma. Dall'altro lato c'è anche la tendenza all'isolamento e una scarsa propensione all'aggregazione di queste categorie. E quindi anche questo rappresenta una, diciamo, una caratteristica di fragilità. Nonostante vi siano appunto gli ostacoli di natura politica, i principali paesi dell'Europa continentale nel corso degli ultimi due decenni hanno rafforzato la propria componente socioassistenziale in vari modi, attraverso un deciso rilancio dei servizi sociali, come ha fatto ad esempio la Germania con i suoi piani per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia e la non autosufficienza, ma anche attraverso la revisione degli schemi contro la povertà, allo scopo di accrescere l'efficacia in termini di inclusione sociale, ed è questo il caso della Francia. Questi paesi quindi hanno dato luogo a un riadattamento della propria politica sociale a favore dei nuovi rischi e dei nuovi bisogni. Nei paesi del Sud Europa, tra cui l'Italia, questo adattamento è al contrario apparso molto più incerto e limitato nei suoi scopi. Vediamo l'Italia. L'Italia appunto come si configura tra questi nuovi bisogni, queste criticità diciamo originarie e queste, come dire, spirali di disadattamento. Allora, parliamo innanzitutto del quadro delle criticità originarie. Come abbiamo visto, l'evoluzione storica delle politiche di assistenza sociale in Italia dalla fine dell'Ottocento agli anni 80 del Novecento aveva dato origine a un settore che era segnato da una serie di criticità endogene che ne pregiudicavano sensibilmente l'efficienza e l'efficacia. Quindi, in riferimento all'obiettivo di contrastare la povertà, l'intervento pubblico si caratterizza per la mancanza di una politica organica e inclusiva e anche con schemi di natura categoriale che erano scarsamente efficienti ed efficaci. La sfera dei servizi sociali territoriali era invece contrassegnata dall'assenza di una normativa quadro a livello nazionale che desse degli standard di base uniformi per tutto il paese e quindi risultava afflitta da ristrettezza delle risorse dedicate a questo scopo, ma anche era diciamo caratterizzata dalla forte disomogeneità che esisteva tra le regioni. Vediamo meglio. Quindi all'inizio degli anni 90 l'Italia era ancora sprovvista di uno schema generalizzato contro la povertà che garantisse una rete di protezione, che fosse in grado di far fronte alle situazioni di indigenza. In alcuni contesti locali questa lacuna era stata parzialmente colmata attraverso la predisposizione di schemi definiti di minimo vitale, e ad esempio casi come Torino, Catania, Milano e così altri comuni. Molti altri comuni, che erano anche grandi come il caso di Bari e di Roma, non seguirono questo esempio e nel 1990 solo il 60% dei comuni erogava contributi economici diretti alle famiglie a titolo assistenziale. Inoltre va notato che nei comuni che avevano adottato uno schema di minimo vitale, le prestazioni erano soggette a una forte variabilità. In aggiunta, il diritto alla prestazione e il numero di beneficiari ammissibili a questi benefici, appunto, venivano comunemente subordinati a dei vincoli di bilancio dell'ente. Poteva allora accadere che proprio nel momento in cui il ciclo economico era particolarmente negativo e quindi di conseguenza le esigenze di sostegno economico aumentavano, i bilanci dei comuni si trovassero senza risorse per garantire questi interventi. Inoltre, i vincoli di bilancio spesso imponevano alle amministrazioni comunali di definire condizioni prioritarie per l'accesso alla misura e così facendo ampie fasce della popolazione venivano di fatto escluse da qualsiasi possibilità di accedere al sostegno economico nel caso di bisogno. Quindi l'assistenza economica anche in questi comuni non generava un diritto soggettivo vero e proprio, come invece accadeva nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, in cui il reddito minimo garantito si configurava come un diritto esigibile e giudiziabile in caso di inadempienza da parte dell'ente preposto. A livello nazionale, l'assenza di uno schema generale di contrasto alla povertà era stata mitigata dalla predisposizione di alcune misure, diciamo, di natura categoriale, cioè destinate a gruppi sociali specifici. A partire dal secondo dopoguerra erano stati infatti istituiti alcuni schemi di assistenza economica: il trattamento di integrazione al minimo della pensione, la pensione sociale, la pensione di invalidità civile, gli assegni familiari, che erano diretti in larga parte agli inabili al lavoro, agli anziani e ai disabili. A metà anni 90, più dell'80% della spesa complessiva per le prestazioni di assistenza sociale veniva assorbito dalla funzione vecchiaia e invalidità e quindi si riproduceva anche nel settore assistenziale quella distorsione di allocazione che caratterizzava il welfare state italiano nel suo complesso. Quindi rimanevano prive di tutela ampie fasce di popolazione, comprese le famiglie con minori, i disoccupati, e quindi queste misure categoriali esistenti in Italia presentavano anche un altro limite legato alla bassa efficienza in termini di redistribuzione verticale e a una scarsa efficacia nel ridurre il rischio di povertà. Tutti gli schemi quindi presentavano un'efficienza distributiva inferiore al 60%. Cosa voleva dire? Voleva dire che più del 40% delle risorse spese per ciascuna di esse, ossia per la pensione di invalidità civile e per le altre misure previste, pensate che solo la pensione di invalidità civile assorbiva più del 55% delle risorse, quindi che più del 40% delle risorse spese per ciascuna di esse andava a famiglie che già prima dei trasferimenti si trovavano al di sopra della linea di povertà. Anche l'efficacia nel ridurre il tasso di povertà era contenuta, ossia 0,2 punti sia per la pensione di invalidità civile sia per la pensione sociale. Quindi ci troviamo di fronte a un quadro di interventi lacunosi, disorganici e iniqui. E in questo quadro le situazioni di indigenza, quindi indigenza viste sotto forma di mancanza di reddito non associata ad altre caratteristiche, non trovavano risposta. E quindi si è assistito a un ricorso improprio e a un abuso strutturale delle misure esistenti, soprattutto delle pensioni di invalidità civile e contributiva, attraverso lo sfruttamento di canali particolaristico-clientelari. Sul fronte dei servizi sociali, la situazione di arretratezza tipica dei paesi dell'Europa del Sud era in Italia ancora più grave, e questa situazione aggravata derivava da uno sviluppo disomogeneo sul territorio. Negli anni 90 la politica socioassistenziale italiana ancora mancava della legge quadro atta a dare una disciplina all'attuazione a livello territoriale. Si tratta quindi di una grave lacuna legislativa che aveva consentito nell'arco degli anni uno sviluppo squilibrato e disomogeneo sul territorio nazionale. L'elevata variabilità realizzatasi è testimoniata appunto dai dati di spesa pro capite a livello regionale, in cui si passava nel 1994 da 124.000 lire dell'Emilia Romagna a 21.000 lire in Calabria. Le differenze di spesa riflettevano ampie disparità nella disponibilità delle prestazioni economiche e dei servizi sociali, dal minimo vitale ai nidi, dalle strutture residenziali per gli anziani ai servizi per le persone con disabilità. Emergono quindi, come abbiamo visto, nuovi bisogni, e quindi ci si trova coinvolti in una spirale di disadattamento sistemico. Ora, sebbene ci sia un certo ritardo rispetto ad altri paesi europei, anche in Italia le sfide poste dal passaggio a una società post-industriale hanno iniziato negli ultimi due decenni a generare nuovi rischi e bisogni, che hanno contribuito quindi a rendere più manifesti e anche a estremizzandoli i limiti e le criticità che erano già presenti nelle nostre politiche socioassistenziali. In particolare, fenomeni quali la deindustrializzazione, la terziarizzazione dell'occupazione e l'ampliarsi del lavoro atipico hanno reso più grave l'assenza di uno schema di reddito minimo garantito contro la povertà, che era volto ad assicurare un minimo di risorse a quei disoccupati che, per via dei requisiti assicurativi, non potevano accedere alle più generose tutele previdenziali. Allo stesso modo, la crescita di separazioni e divorzi, insieme alla diminuzione delle dimensioni medie dei nuclei familiari e all'invecchiamento della popolazione, hanno indebolito la capacità protettiva della famiglia. Quindi, se nei decenni precedenti la solidità delle reti familiari e di comunità avevano consentito di ovviare alla mancanza di diritti di cittadinanza diffusi sul territorio, l'indebolirsi delle reti parentali ha reso particolarmente grave sia la mancanza di politica di assistenza economica per le famiglie, sia la scarsa disponibilità di servizi di cura, come conseguenza del processo di invecchiamento demografico. Il fenomeno della non autosufficienza nell'età anziana è diventato più marcato e le risposte informali sono risultate sempre meno adeguate. Tra gli anni 80 e 90 il tasso di povertà è aumentato sensibilmente, E quindi l'inefficacia del nostro sistema di welfare nel rispondere all'intensificarsi del rischio di povertà appare evidente se si guarda alla situazione italiana in una prospettiva comparata. Quindi l'assenza di una politica inclusiva di lotta alla povertà e gli squilibri distributivi del welfare state italiano emergono con forte chiarezza, scomponendo il tasso di povertà prima e dopo i trasferimenti sociali. Allora, nel 1997 il tasso di povertà prima dell'intervento redistributivo del welfare state si attestava in Italia al 41% ed era, diciamo, una posizione intermedia in linea con il dato medio della Unione Europea, e quindi il rischio di cadere in povertà veniva ridotto di ben 19 punti percentuali dalle pensioni. L'efficacia nel ridurre la povertà di questi trasferimenti pensionistici era quindi elevata. Tuttavia, tutti gli altri trasferimenti sociali contribuivano a ridurre il rischio di povertà di solo 3 punti percentuali e quindi determinavano un rischio di povertà effettivo pari al 19%, più alto rispetto a quello del dato medio europeo, che era pari a 16%. Quindi l'intreccio tra criticità interne preesistenti, l'emergere di nuove sfide esterne, ha portato l'Italia a trovarsi, a partire dalla metà degli anni 90, in una situazione di forte disadattamento sistemico. Quindi, a fronte della diffusione e della persistenza del modello tradizionale di famiglia, impostata sul capofamiglia, appunto, che lavorava e la donna che stava a casa, nel 1992 le famiglie con un solo percettore di reddito rappresentavano ancora il 49% del totale. E quindi, d'altro lato, si osservava la cresciuta instabilità lavorativa, combinandosi appunto con l'assenza di un sistema di ammortizzatori sociali organico e inclusivo, ha contribuito a rendere i nuclei familiari con un solo percettore di reddito sensibilmente più esposti al rischio di povertà, specialmente in presenza di figli. Quindi la povertà tra i minori è così significativamente aumentata, raggiungendo valori più elevati rispetto al resto della popolazione. E a metà degli anni 90 la povertà delle famiglie con 3 o più figli era pari al 24%, contro un'incidenza media sulle famiglie del 10,6%. Quindi anche in Italia, come accade anche in Spagna e Grecia, negli altri due paesi sud-europei, si è generato un apparente paradosso per cui una ridotta partecipazione femminile al mercato del lavoro, a una ridotta partecipazione femminile al mercato del lavoro corrispondono bassi tassi di natalità. Quindi è un paradosso, perché la partecipazione femminile al mercato del lavoro era bassa e in contemporanea anche i tassi riproduttivi erano bassi. A partire dagli anni 70 il tasso di fecondità ha infatti continuato a diminuire fino a raggiungere il suo minimo nel 1995, pari a 1,2, ed era quindi ben al di sotto del tasso naturale di sostituzione e quindi inferiore anche rispetto a tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Quindi la sindrome italiana, caratterizzata da bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro, elevata povertà minorile e denatalità, era evidente già a metà degli anni 90. E nonostante l'inefficienza e l'inefficacia del settore, La riforma dell'assistenza sociale è stata una questione che è stata trascurata a lungo dalla politica e è relegata al dibattito tra esperti. Sebbene siano state presentate varie forme di riforma, solo negli anni più recenti il tema ha acquistato importanza, riuscendo a imporsi all'attenzione dei policy maker nazionali e quindi a entrare nell'agenda di riforma. Vediamo ora la stagione delle riforme negli anni 90 e nel 2000. L'inefficacia e l'iniquità della configurazione della politica assistenziale italiana hanno sollecitato delle riflessioni su quali siano sui possibili scenari di riforma, e questo già a partire dagli anni 70. Solo però a partire dalla seconda metà degli anni 90 il settore è stato, diciamo, oggetto di una serie di interventi che hanno contribuito alla sua, seppur parziale, revisione. E quindi un ruolo di particolare rilievo nel dibattito sulla riforma di quest'area di policy è stato svolto da quella che è la Commissione Onofri. Commissione Onofri è stata nominata nel 1997 dal governo Prodi e aveva, diciamo, il mandato ambizioso di pensare a una riforma dello Stato sociale italiano. E diciamo che essa ha contribuito al confronto sia offrendo una diagnosi, diciamo, riguardo le lacune e le irrazionalità che caratterizzavano l'intervento pubblico in materia socioassistenziale, sia formulando proposte di policy per superarle. Tra le principali debolezze, la Commissione aveva individuato una spesa inadeguata, l'elevata frammentazione istituzionale e categoriale combinata a sovrapposizioni funzionali, l'inclinazione a favore dei trasferimenti a discapito dei servizi. A questi si aggiunge anche la marcata differenziazione territoriale e l'assenza di una rete di sicurezza sociale. Questa era la diagnosi che viene fatta dalla Commissione Onofri, e partendo da questa valutazione del quadro delle politiche assistenziali in Italia, la Commissione raccomandava che la riforma del settore, che era attesa dagli anni 70 e non era mai stata approvata, si ispirasse a due linee guida di base: l'incremento e la razionalizzazione. E per far questo venivano individuati quattro ingredienti essenziali. Primo, l'aumento della spesa. Secondo, l'universalismo selettivo. Terzo, il rilancio dei servizi sociali. E 4, una maggiore omogeneità territoriale. Questo quadro ambizioso fu realizzato solo in minima parte, e negli ultimi 15 anni il processo di ricalibratura della politica socioassistenziale ha visto l'introduzione di alcune nuove prestazioni. I principali interventi di riforma tra il 1996 e il 2011, considerato che è un periodo che ha visto il susseguirsi di 4 legislature e 9 governi, è stata sostenuta sia sono stati sostenuti, quindi questi interventi di riforma sono stati sostenuti sia da maggioranze di centrodestra sia da maggioranze di centrosinistra. Allora, in questo vedete continuo cambio di susseguirsi di legislature e di governi. La prima legislatura di centrosinistra del 1996 fino al 2001 lancia i primi segnali di modernizzazione. Nel suo complesso, questa legislatura ha rappresentato un periodo importante per la politica socio-assistenziale italiana, per diverse ragioni. Gli interventi approvati hanno riguardato sia il fronte dei diritti sociali, quindi con l'introduzione di nuove prestazioni e la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, sia quello degli strumenti attraverso l'introduzione dell'indicatore della situazione economica e il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. E la legge finanziaria del 1999 istituì l'assegno di maternità assistenziale che era diretto alle madri sprovviste di copertura assicurativa e l'assegno per le famiglie con almeno 3 figli minori. In contemporanea viene anche introdotto il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, che era volto a sostenere i costi dell'affitto delle famiglie a basso reddito, che pur avendo i requisiti erano escluse dall'edilizia residenziale pubblica per insufficienza dell'offerta. Quindi, grazie a questi interventi, tra il 1996 e il 2001, la spesa aumentò di circa il 50%. E quindi da 6.500 miliardi di lire va a 9.500 miliardi di lire. E, ai trasferimenti monetari diretti si aggiungono anche alcuni interventi sul lato delle imposte, attraverso la revisione degli scaglioni e delle aliquote dell'IRPEF e delle detrazioni per familiari a carico. La legge numero 285 del 97 segnalò l'attenzione del governo ai servizi per l'infanzia e quindi con la legge del 97 si creò una nuova fonte di finanziamento, il Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, che era volto a finanziare progetti a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando la famiglia. Sempre sul fronte delle politiche per la famiglia, un'innovazione importante va ricordata rispetto al sistema dei congedi. E quindi, i genitori hanno diritto a un periodo di astensione fino a 10 mesi, con un massimo di 6 mesi per genitore, che salgono a 11 se il padre ne usufruisce in parte. A fianco di queste misure, il lancio del reddito minimo di inserimento rappresenta un'altra novità importante della legislatura. Dando realizzazione alle indicazioni della Commissione Onofri, il reddito minimo di inserimento si configura come il primo schema non categoriale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale nel panorama italiano. E la rilevanza di questa misura è dovuta principalmente al fatto che, se fosse stata generalizzata, avrebbe permesso all'Italia di superare una delle lacune maggiormente distintive del suo sistema di assistenza sociale, dotandosi quindi di uno schema di lotta alla povertà non categoriale.